Tracce.
Ed eccoci alla prima, perché oggi nelle nostre tracce di memoria torniamo a un episodio che ha segnato profondamente la storia svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Non so se chi è della mia generazione ha sentito raccontare queste storie dai genitori o addirittura dai nonni o dai bisnonni, perché il primo aprile del 1944, quando per errore aerei americani sconfinano nello spazio aereo neutrale elvetico e bombardano Sciafusa. 8 bombardieri sganciano circa 400 ordigni, colpendo il centro storico, la stazione e anche diversi quartieri della città. Il bilancio è pesante: 48 morti, 270 feriti e una città che brucia per ore. È un errore tragico a cui seguì l'immediata offerta americana di un risarcimento di $1 milione. Ma in quell'ultimo drammatico anno di guerra non fu l'unico incidente, perché altri bombardamenti colpirono il territorio svizzero e diversi bombardamenti statunitensi vennero abbattuti. A 50 anni da quel giorno, nel 1994, la RSI tornò a Sciafusa. Tornò a Sciafusa per capire se si trattò davvero di un errore o di un monito rivolto a una Svizzera percepita in alcune sue scelte economiche come troppo vicina al Terzo Reich. Adesso vi propongo l'ascolto di questa testimonianza preziosa raccolta da Renato Minoli, il testimone Giuseppe Martini, in un estratto da Supplemento di Mezzogiorno andato in onda appunto il 1 aprile del 1984 in occasione del 50° anniversario del bombardamento di Sciafusa.
Mi trovavo al lavoro, era un sabato mattina alle 11 meno 7-8 minuti, ero alla mia macchina al tornio, ha suonato i campanelli d'allarme e abbiamo dovuto abbandonare il lavoro tutto e scendere nelle camere antiaeree. Abbiamo dovuto stare per circa un'ora, fino a mezzogiorno, e dopo ci hanno lasciati liberi, siamo andati a casa al pranzo. Lavorava per SIG, per la Schweiz Industrie Gesellschaft Neuhausen, al reparto armi, perché è una fabbrica che ha diversi reparti. La nostra fabbrica non ha subito neanche il danno di un centesimo, nessun danno, per fortuna.
In 40 secondi, 8 dei 24 aerei americani partiti da una base del sud dell'Inghilterra scaricarono sul centro di Sciafusa 400 bombe. Il bilancio fu pesante: 48 morti e 270 feriti. Gli americani dissero che fu un errore, credevano di bombardare una città del sud della Germania. Sciafusa bruciò per 3-4 giorni. Colpiti furono soprattutto la città vecchia, con i suoi pregiati monumenti, la stazione, le installazioni ferroviarie e il quartiere industriale.
Poteva entrare solo la polizia, i gendarmi, l'antiaereo e i soldati, l'armata, insomma. Hanno sbarrato perché avevano paura anche dei sciacallaggi, dei ladri, non so, in certe case distrutte, semidistrutte. Abbiamo visto c'era fuoco un po' dappertutto. Le bombe dirompenti non erano tante, ma le bombe incendiarie dopo, che hanno fatto danno anche. Sì. C'è stato subito 38-40 morti, e tra i quali avevo un collega che lavorava a turno e si trovava alla stazione di Sciafusa, un certo Borrini della Valcolla, che era stato secco, anche quello, per dire un caso. Al martedì sera abbiamo potuto entrare in città, hanno preso via i sbarramenti, martedì sera verso le 5, e abbiamo visto che c'era ancora incendio un po' qua e là, residui di incendi. Sì. Attaccava qualche gelosia che non era ben spenta, come poi sostanze chimiche che bruciavano ancora. Insomma, è stata un po' una strage.
A distanza di 50 anni rimane ancora il dubbio se fu un errore degli americani oppure un avvertimento alla Svizzera, che dimostrava troppe simpatie per il Terzo Reich, fornendo anche materiale bellico. Tuttavia, nel libro dello storico Franco Battel sul bombardamento di Sciafusa, che viene presentato proprio oggi per commemorare l'accaduto, la tesi sostenuta è quella dell'errore.
Si sono accorti gli americani che hanno fatto l'accordo con gli inglesi. Gli americani bombardavano di giorno nella Germania e gli inglesi di notte. Purtroppo gli americani non conoscevano bene la carta geografica svizzera, perché c'è un'eccezione che è il canton Sciafusa, va a nord del Reno e di là del Reno. Hanno pensato di là del Reno è tutta Germania. E questo è lo sbaglio che hanno fatto gli americani. Hanno ammesso, hanno pagato infine, hanno pagato forse 52-53 milioni di danno, hanno detto.
In ogni caso, le due fabbriche fonderie accusate di collaborare e rifornire la Germania, la SIG dove lavorava Giuseppe Martini e un'acciaieria del gruppo Fischer, entrambe situate nei dintorni della città, non furono colpite dalle bombe americane.
Non hanno colpito la famosa George Fischer, neanche colpita quella, no. Alla muletalla, come si dice, una ballata dove c'è i forni, acciaierie, ghisserei, come si dice, dove c'erano i forni, gli altri forni proprio, sì. E la GF, la George Fischer, insomma, no, non è stata bombardata quella, no. I danni maggiori sono successi in centro città e alla stazione, sì. Fu un errore senz'altro, perché guardate che gli inglesi che bombardavano di notte, ma conoscevano molto bene la carta della geografia svizzera, si vede, perché una notte poco dopo hanno preso, vicino a Dieselhofen, che è Canton Turgovia, c'è un ponte che attraversa e di là c'era un centro germanico con un grande albergo. Là hanno preso il ponte e da là hanno fatto pulizia, distrutto tutto, con precisione fantastica. Quando bombardavano al Bodensee, al lago di Costanza, che hanno bombardato, e come in Germania lì, si vedeva, era come un temporale dall'altra parte, lampi e tuoni, e picchiavano giù gli inglesi di notte, a Friedrichshafen, Konstanz e anche a Lindau.
Con Giuseppe Martini nel 1937, un paio d'anni prima dello scoppio della guerra, alla SIG avevano iniziato a lavorare anche altri ticinesi, ma le dure condizioni di lavoro hanno convinto molti di loro ad andarsene.
C'era purtroppo tanti ticinesi che sono scappati subito. No, bisognava lavorare in quella fabbrica o servizio militare, sotto dispensa militare eravamo ormai, e sono scappati tanti ticinesi anche. Dicevano: ma stai qui a ingrassare questa ditta, lavorare con peso delle bestie, 11 ore al giorno, 11 ore e mezza, è troppo, non possiamo resistere. E sono scappati, sono preferito, rinunciato alla dispensa militare e sono entrato in servizio militare. E quelle poche ferie erano pagate. Non si poteva far ferie nessuno. Il sabato 8 ore e mezzo, dalle 4 e mezzo alla mattina, alla 1 al dopo pranzo. Un quarto d'ora di pausa alle 9, dalle 9 alle 9 e un quarto. E niente. Controllavano il tempo che si andava in quel posto, al gabinetto. Non più di 5 minuti. Era triste, eh? Eravamo come condannati a far pezzi alla più bella. 11 ore e mezza gli ultimi anni di guerra. Si lavorava per la Germania già allora. Si vede che si lavorava la Germania per la guerra, insomma, eh? È questo che si facevano fare così tante ore.
Sì, e purtroppo questi ritmi lo dimostrerà, lo confermerà una traccia che vi farò ascoltare dopo. Dicevo, questi ritmi di lavoro purtroppo sono ancora presenti. E questo era, siete d'accordo con me, un bel documento, 1994, dal nostro archivio radiofonico, sempre ricordo di Giuseppe Martini, del bombardamento di Sciaffuse del 1944 e delle domande che mezzo secolo dopo, forse ancora oggi, restano aperte. Il triangolo di Renato Zero del 1978. Nel frattempo si sono fatte le 14:20. Andiamo ad aprire un altro cassetto della memoria RSI per fare un salto nel mondo dell'informatica e dell'innovazione, tornando al 1976, quando un garage di Cupertino in California nasce l'Apple Computer Incorporated, una delle prime aziende al mondo dedicata ai personal computer, con un simbolo destinato a rimanere iconico, la mela morsicata. E la leggenda inizia, come sempre anche le idee rivoluzionarie iniziano così, con un'intuizione, ma anche con il coraggio, in questo caso di Steve Jobs e Steve Wozniak, che mettono insieme $1,300 vendendo un furgone Volkswagen e una calcolatrice per finanziare il loro primo computer. L'Apple primo, poi arrivano l'Apple secondo, l'Apple II, il progetto sfortunato ma pionieristico di Lisa, e nel 1984 il Macintosh, che rivoluziona il rapporto tra le persone e la tecnologia. La storia di Apple è anche la storia di un ritorno. Jobs nel 1985 lascia l'azienda, fonda la Next, dedicandosi ai software, all'animazione digitale, tanto che nel 1995 la sua società partecipa alla produzione di Toy Story, primo film interamente realizzato al computer. Ma nel 1997, in un momento di difficoltà per Apple, Jobs viene richiamato alla guida e lancia gli iMac colorati, poi l'iPad, l'iTunes, aprendo la strada al fenomeno del podcasting. La mia proposta è un estratto dagli archivi di Rete 3 del 26 gennaio 2012.
Baobab. Post scriptum.
Una vita migliore. Steve Jobs l'ha ripetuto fino all'ultimo respiro. I nostri prodotti migliorano la vita. Che una mela al giorno levasse il medico di torno, d'altronde non lo inventò lui. Se la mela però non cresce sugli alberi, ma in fabbrica, allora il motto è forse da rivedere. Due giorni, due morsi alla stessa mela. Il primo, di ieri, è dolce e croccante. Il primo trimestre dell'anno fiscale ha portato alla Apple 46 miliardi di dollari di fatturato e 13 miliardi di utili, 37 milioni di iPhone e 15 milioni di iPad venduti, ben oltre il 100% in più rispetto al 2011. Il secondo morso, farinoso e marcio, è di oggi. Uno di quelli che appena affondi i denti capisce all'istante che il padrone della mela è il verme. La firma è del New York Times, quindi non l'ultimo dei bollettini parrocchiali, e ciò che racconta al termine di una lunga inchiesta fa pensare alla strega di Biancaneve. Lavorate duramente oggi o duramente trovatevi un lavoro domani. Questo è il cartello di benvenuto della Foxconn, mega industria cinese da 1.200.000 dipendenti che ogni giorno, tra gli svariati prodotti per le più grandi industrie di settore, sforna iPhone e iPad come fossero crostate. Ma cosa vuol dire lavorare duramente? Vuol dire turni 24 ore su 24, 6 giorni su 7, di 12 ore l'uno, vietato sedersi e se sbagli o ritardi, flessioni sul posto, sempre che ti vada bene. La Apple, che a suo tempo varò un codice di condotta aziendale che vieta di servirsi da fornitori disumani, è ovviamente caduta dal pero, o melo che sia, ma la storia ormai si ripete da tempo. Allora com'era la storia della vita migliore? Perché se per migliorare 37 milioni di vite iPhoneate si abbassa il valore di quelle di un milione di iPhoneatori, il motto non vale più. E la mela torna a essere quella del peccato.
È triste, ripeto, constatare che quello che ci raccontava prima Giuseppe Martini negli anni 40 di questa fabbrica militare a Sciaffusa, non c'era nemmeno, bisognava chiedere il permesso per andare alla toilette. Dicevo, è triste constatare che non si è cambiato quasi nulla. Questo era un bel documento del 2012, ma comunque non sono cambiate le cose anche a partire dal 2012, un frammento che ci riportava alla storia anche controversa, appunto, di Apple, dei suoi protagonisti, una vicenda che continua d'altronde a dialogare con la nostra quotidianità digitale, che affonda le radici in quel garage californiano del 1976. Il ritorno di Marvin Gaye con Sexual Healing del 1982, scritto e registrato durante il suo periodo a Ostende in Belgio, dove stava cercando di ricostruire la propria vita. Un brano bello, sensuale, anche terapeutico, diventato uno dei suoi ultimi grandi successi, perché Marvin Gaye muore il 1 aprile del 1984, ucciso dal padre durante un litigio nella loro casa di Los Angeles. E adesso arrivano le Bengals con Eternal Flame, ballata o canzone del 1989, scritta da Susanna Hoffs insieme a Billy Steinberg e Tom Kelly, un pezzo nato dall'immagine di due fiamme eterne, appunto, tra Graceland e una sinagoga californiana, che racconta un amore fragile e assoluto. 14:35 e oggi nelle nostre tracce incontriamo anche una delle figure più riconosciute e spesso discusse dell'architettura contemporanea, Mario Botta, nato oggi, auguri, nel 1943, per portare nel mondo un linguaggio essenziale, fatto di geometrie nette, di materiali primari, di un'idea di spazio come luogo di incontro, ma anche sì, di relazione. Nel nostro archivio risuona una testimonianza che arriva dal 1989, quando Firenze ospitava la mostra Mario Botta Architettura 1980-1990, un evento che portava l'architettura contemporanea dentro una città simbolo della storia artistica italiana, ma quasi priva, allora come oggi tra l'altro, di opere significative del presente. Una scelta che voleva essere una chiara provocazione culturale, come spiega il curatore Rolando Bellini, intervistato da Antonio Vassalli. Il vuoto dell'architettura contemporanea non riguarda solo Firenze, ma l'intero paese. Proprio da qui Bellini, vi faccio un po' riassunto perché vi propongo solo 4 minuti circa, dicevo, proprio da qui Bellini evocava la lunga tradizione dei maestri ticinesi per sollecitare un nuovo sguardo sul costruire, questo nei secoli. Allora ascoltiamo insieme questa riflessione, queste osservazioni dalla pagina culturale RSI del 1989.
Cerchiamo di far capire ai nostri ascoltatori quali sono le premesse, perché un Botta viene presentato a Firenze. Non è una ragione casuale, c'è una ragione specifica ben particolare.
Le ragioni sono molteplici. La prima di queste ragioni è che idealmente si riallacciava a una serie di grandi mostre internazionali promosse in anni cruciali da Ragghianti. Allora io, come allievo di Ragghianti, ho voluto riprendere questa traccia ripartendo con un architetto internazionale. L'altra è Firenze è una grande città fortemente costruita da grandi architetti, nella quale non si costruiva più e non si è costruito più da moltissimi anni. Finalmente compare una piccola architettura di Mario Botta, che è un centro commerciale di Esselunga, buono, una bella costruzione secondo me, e che è la più bella costruzione dell'Esselunga in Italia, ovviamente. Quindi l'occasione per rompere il fronte del silenzio dell'architettura contemporanea e per, come dire, proporre tutta la problematica di un architetto di oggi che costruisce tutto quello che progetta, o quasi, e su tutti i fronti, dal Giappone agli Stati Uniti all'Europa tutta. E questa è l'altra spinta. Poi ci sono anche delle scelte personali. Io credo che nel messaggio forte di Mario Botta sia condensato tutto il superamento del postmodern e l'apertura su un nuovo fronte. Anche se vogliamo con caratteri araldici, forti, anche un po' da demiurgo dell'architettura contemporanea, che quindi ribalta le proposte di alcuni suoi riconosciuti maestri, da Wright a Le Corbusier, che sono poi gli architetti ai quali si era dedicato a Ragghianti. Ma sostanzialmente è un grande superamento, l'apertura di una nuova frontiera e quindi una proposta, diciamo, avanzata, ecco, parlare oggi di Mario Botta.
Una proposta avanzata che viene, come dire, a cadere in un contesto in cui, si diceva anche prima, si costruisce veramente poco. Ecco, quindi l'architettura di Botta quasi, come dire, suggerimento di lavoro.
Mario Botta ha questo, fondamentalmente. È il rappresentante di una generazione di architetti che in Italia non hanno costruito. E quindi il suggerimento sta in questo. È anche una scelta un po' polemica, se vogliamo. Quella di dire, ci sono tante forze, sfruttiamole, cerchiamo di promuoverle, di dare spazio a questa nuova architettura e vediamo cosa sanno costruire. Botta è forse il più emblematico di questi. Poi si riallaccia a tutta una scuola che nel Ticino ha molto costruito e che in Italia non c'è, non corrisponde. E poi ci sono delle trame anche di carattere diverso. Almeno personalmente, io sono uno storico dell'arte, non uno storico dell'architettura né un architetto. Mi sono dedicato all'architettura perché credo che sia parte integrante dello studio di un fenomeno, di un'epoca, il Novecento. In questo caso bisogna studiarlo dall'architettura alle arti minori o applicate, che dir si voglia. e ho studiato il disegno di architettura. Ecco, nel disegno di architettura di Mario Botta viene proprio fuori un nuovo approccio, che è un approccio scottante, assolutamente contemporaneo, e quindi anche qui una provocazione ulteriore. Cosa vuol dire leggere l'architettura con un'altra ottica, con un altro periscopio? E cosa può portare di apertura anche all'interno di un raffreddamento, di una convenzionalità tipica di tante riviste di architettura?
Le belle parole, devo dire, dello storico dell'arte Rolando Bellini nel 1989 sulla mostra dedicata a Mario Botta, che ai tempi era stata allestita a Firenze, una voce che oggi ci ricorda quanto, per fortuna, anche nel cuore della storia l'architettura contemporanea possa ancora interrogare, provocare e aprire nuovi spazi di dialogo.
Tracce.
È il 1938 ed è l'anno in cui in Svizzera arriva sul mercato un prodotto destinato a cambiare abitudini e consumi in tutto il mondo. Si chiama Nescafè, il caffè solubile creato dalla Nestlé. La sua storia comincia, qualche anno prima, quando il chimico svizzero Rudolf Morgenthaler riceve un incarico complicato, quello cioè di trovare un modo per trasformare il caffè in una polvere che si sciolga in acqua calda senza perdere aroma e sapore. Lui ci riesce nel 1936, ma il lancio ufficiale in Svizzera arriva solo 2 anni dopo. Da lì il successo è rapidissimo. Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti e poi i soldati americani che durante la guerra contribuiscono a far conoscere il nuovo caffè solubile ovunque, perché il Nescafè entra nelle razioni dell'esercito degli Stati Uniti. La storia personale di Morgenthaler e, apro parentesi breve, mi è spontaneo sorridere perché il suo nome comincia proprio con Morgen, cioè mattino, come se nel suo nome ci fosse già l'idea del primo caffè. Dicevo, la sua storia non segue la stessa ascesa, purtroppo. Divergenze interne lo portano a un allontanamento anticipato dalla Nestlé, questo nel 1955, con il divieto di lavorare altrove nel settore alimentare. Intanto la sua invenzione fa il giro del mondo. Oggi si calcola che ogni secondo, attenzione, vengano consumate circa 3.000 tazze di Nescafè. Adesso non parliamo di Nescafè ma di caffè. Vi porto a fare un giro veloce di 3 minuti, ma intenso come questi caffè. È la terza pagina, siamo nel 1959 e questa traccia radiofonica ci porta nei grandi caffè storici italiani, dal caffè greco di Roma al Florian di Venezia, luoghi che per secoli sono stati veri incontri, anche non solo di intrattenimento, ma incontri, appuntamenti culturali, non mi veniva la parola. Ascoltiamo insieme. Musica.
Faremo oggi una serena cavalcata attraverso l'Italia.
Andremo alla ricerca di quegli antichi e gloriosi caffè in cui si può dire che la più recente storia d'Italia ha vissuto le sue pagine più cordiali e simpatiche.
Qualcuno potrebbe dire, infatti, la storia d'Italia è stata fatta nelle sale di alcuni caffè, rimasti poi nel ricordo degli italiani.
E non sarebbe poi un'affermazione troppo ardita.
Con il nostro viaggio di oggi, noi vogliamo dimostrare proprio questo.
Cominciamo, dunque.
Ecco là la cupola di San Pietro. Il sole brilla sui marmi del Lungo Tevere e una musica trionfa sulla distesa delle case. Eccoci in una delle piazze più famose del mondo.
Piazza di Spagna.
Prendiamo a destra, scendiamo per via Condotti ed eccoci di fronte al caffè greco.
Chi non ha sentito parlare del caffè greco?
Musicisti e poeti lo hanno celebrato.
Entriamo dunque. E entrando ci accompagnino le parole con le quali il grande Mendelssohn lo ha tramandato ai posteri.
È una stanza piccola e buia, larga 8 passi, e da un lato di quello stambugio si può fumare tabacco, dall'altro no. Tutti siedono all'intorno sui banchi con in testa larghi cappelli e con il viso e il collo coperti dai capelli. Fanno un fumo orribile e denso e si dicono reciprocamente delle volgarità. Hanno accanto grossi cani da macello, i quali sono incaricati della diffusione degli insetti. Ciò che sul loro volto è libero dalla barba è coperto dagli occhiali. Un fazzoletto da collo e un frac sarebbero novità. Ingoiano caffè e parlano di Tiziano e di Pordenone e di tutti i maggiori pittori come se sedessero accanto a loro.
Il caffè greco naturalmente è mutato da allora.
Guardiamoci attorno.
Gli specchi riflettono tavolini deserti. Alcune vedute di Venezia, opera di Ippolito Caffi, emergono appena dalla penombra.
Fondata nel 1760, la bottega del caffè di Via Condotti è stata per anni il ritrovo prediletto di poeti, scrittori, uomini politici.
Hans Christian Andersen ha abitato a lungo nel mezzanino di questo caffè e vi ha scritto alcune delle sue favole più belle.
E quanti altri nomi si potrebbero aggiungere? Silvio Pellico, Gioacchino Pecci, che fu poi Papa Leone XIII, Canova, Mark Twain, Buffalo Bill, Gounod, D'Annunzio.
Tutti frequentatori del greco.
E frequentatori per lungo tempo abituali.
Camminando per queste salette, quante voci celebri si possono riudire.
Sentite Goethe.
I caffè del caffè greco fan presto sfumare la sbornia.
E Luigi di Baviera.
Ritrovo d'Alemanni, dovremmo chiamarti tedesco se affinità dell'arte noi non unisse ai greci.
Beh, qui si è parlato, ed era il 1959, di caffè italiani, però naturalmente, come mi scrive qualcuno, caffè europei, delle maggiori città europee, troviamo, trasudano di storia, ma anche nel mondo. Questo era un viaggio nella memoria degli antichi caffè italiani, quando i locali non erano solo punti d'incontro, ma abbiamo sentito spazi di pensiero, di letteratura, tanto di politica, una cornice perfetta per ricordare anche come proprio in quegli anni il caffè cambiava forma e si preparava a diventare globale, anzi prima nel 1938 con il Nescafè inventato dal signor Morgan Thaler. I Santana con Maria Maria, questo brano del 1999 che chiude questo pomeriggio di tracce. Vi saluto e vi do appuntamento a domani. Buon pomeriggio.